Bene, denso, estremamente denso anche questo intervento di Don Mario, che ringraziamo evidentemente per averci fatto fare anche questo triplo salto. Adesso c'è dello spazio per voi, per appunto suggestioni, commenti, domande, chiarimenti. Credo che ci sia appunto una persona in sala con il microfono che può raccogliere qualche domanda. Magari raccogliamo appunto qualche domanda e poi facciamo rispondere a un paio di domande. Ne raccogliamo qualcuna e poi rispondiamo. Intanto che rileggete i vostri appunti, io volevo chiedere al professor Petrosino di aggiungere qualche elemento in più, se è possibile, o comunque io sono rimasta molto colpita da questo tema dell'appetito nei confronti dell'altro, della fame dell'altro. E se rimaniamo all'interno della metafora, questa appunto del nutrirsi dell'altro, ci sono molti modi di mangiare e di nutrirsi. Si può gustare qualche sapore nuovo, si può appunto, un po' come fanno le mie figlie quando gli propongo qualcosa di diverso, si può rifiutarlo a prescindere. E quindi un po', così sarebbe interessante capire se è possibile educarsi anche nella relazione con l'alterità, a gustare l'altro. Non so se appunto è nel. Ecco, quindi magari raccogliamo anche.
Io una domanda a Don Mario, che vuole un po', secondo me, anche stimolare la riflessione. Da bravo furbetto, tu hai ridotto la miniatura a un cameo, uscirono al Monte degli Ulivi. Se uno poi continua il racconto, si accorge che quell'uscita è disastrosa, perché qualcuno si addormenta, perché non sopporta il dolore, qualcuno tradisce, quello che poi sarà il capo, tutti fuggono. Cioè viene fuori effettivamente il quadro di una chiesa che nella realtà è molto più mediocre di quello che si immagina. Come fare i conti con questo realismo e con questa mediocrità che ci segna e che secondo me ci permette anche di prendere la misura su tutti i sogni che abbiamo di una chiesa in uscita, quando guardiamo le forze che abbiamo, effettivamente non siamo poi così potenziati e capaci di farlo, ecco.
A Don Mario, mi hai confuso le poche idee che avevo. Vediamo un po' se riesco a chiederti di chiarirle. Stiamo parlando di culture e diciamo che nelle altre culture noi troviamo spesse volte anche l'essenza che per noi cristiani incontriamo, usiamo la parola, in Gesù Cristo. Ma questo discorso è vero. Noi è dal culto celebrato che riusciamo ad andare agli altri, troviamo anche negli altri già questo culto. Per cui a noi spetta solo riconoscere quello che negli altri già è presente. Altrimenti c'è ancora il rischio che noi siamo un gradino sopra. Aiutami, grazie.
Raccogliamo ancora una domanda.
Ecco, intanto grazie. Una domanda al professor Petrosino. Posto che a pensare si fa fatica e a mettersi in discussione ancora di più, troppe volte e soprattutto a certi livelli si ha la sensazione che si fa finta di mettersi in discussione, ci si fa le domande quando si sa già le risposte perlomeno. In un'epoca come la nostra, dove molte certezze, per fortuna diciamo, anche qui forse anch'io rischio di mettermi nel livello di quelli che fanno finta, per fortuna sono venute meno, si ha ancora meno disponibilità in generale a mettersi in discussione. Quei pochi punti di riferimento che abbiamo cerchiamo di tenerceli fermi. C'è una maniera non traumatica di spingere la gente a mettersi davvero in discussione?
Magari iniziamo a rispondere a queste domande, poi se ce ne fossero altre le raccogliamo ulteriormente.
Vado. No, allora io rispetto appunto al grande tema dell'appetito, e collegato ad appetito c'è il tema del godimento. Cioè la questione interessante dal punto di vista filosofico è che l'appetito non è un aspetto di un soggetto che è qui e che ha l'appetito. Cioè l'appetito è un principio e il godimento, l'appetito e il godimento legato all'appetito sono dei fatti ontologici. Cioè vale a dire l'appetito interviene, l'appetito e la ricerca del godimento interviene nella percezione dell'altro. Noi dobbiamo, in questo senso voglio dire, è molto serio il ragionamento. Il ragionamento è molto serio, non è che il godimento è una cosina. La ricerca del godimento, che è bene, l'appetito è bene. Questo interviene a livello ontologico nella percezione dell'altro. Allora, quindi è il fatto che io riduco l'altro ad essere la risposta al mio godimento. Normale. Allora, per alcuni grandi pensatori questa è la legge della vita, non c'è altro. Se siamo seri, se poi tu fai finta di niente. Ma è proprio vero, noi ci rapportiamo all'altro, io dico sempre, noi ci rapportiamo all'altro secondo quanto dell'altro ce ne torna. Chiaro? Per esempio, molta caritativa è di questo, quella che si chiama caritativa è di questo tipo qui, no? Cioè io mi rapporto all'altro secondo quello che me ne torna. È la ricerca del godimento. Per molti pensatori non c'è altro. Non c'è altro. E perché dicono che non c'è altro? Perché se ci fosse l'altro, ne deriva una conseguenza pazzesca. Cioè se c'è l'altro, l'altro si configura sempre come limite al proprio godimento. L'altro si configura sempre come limite al proprio godimento. Sempre. E quindi è complicatissimo. Se c'è l'altro è un disastro. Ricordo l'innominato. L'innominato di fronte a Lucia fa l'esperienza di un limite al proprio godimento. Di fronte a Lucia non può niente. E l'innominato, perché dico che è grandioso Manzoni? Quando entra, non è che l'incontro con Lucia, che bello, lo straniero, che bello, l'handicappato, no? No, no, lui quando torna in camera non riesce a dormire, si alza e poi c'è quella frase strepitosa di Manzoni, quando dice, Manzoni dice che a un certo momento all'innominato viene l'idea di scappare in un paese dove non lo conosceva nessuno per poter ricominciare tutto da capo, grandioso, adesso non mi fermo su questo, ricominciare tutto da capo, cioè uscire da un mondo per stabilire un altro mondo, e Manzoni fa dire all'innominato, ma dove mai potrei andare visto che sono sempre in compagnia di me stesso? Perché l'incontro con Lucia entra nell'esperienza dell'innominato, dal momento in cui non è entrata nel castellaccio o nella stanza, ma nell'esperienza dell'innominato. Per questo dico che questo discorso è serio, così come è serio il discorso sul godimento, che noi dobbiamo riconoscere che non è una cosa da adolescenti, ti accompagna tutta la vita, poi cambia l'oggetto del godimento, ma è un principio ontologico, tutti i rapporti al titolo, sei primario e sei di qui e sei di là, no? Hai scritto tanti libri, è continuo, hai tanti figli, è continuo. Allora, questa cosa viene interrotta, bisogna essere seri nel riconoscere il valore ontologico del godimento. Si sono dette delle banalità rispetto al tema del godimento, sessualità e via dicendo, e in questo la psicoanalisi è stata gigante, e però bisogna poi riconoscere che l'apertura o l'incontro con l'altro è in qualche modo sempre la costituzione di un limite del godimento. Certo, l'ipotesi è per qualcosa di più. Nella tradizione, appunto, per esempio psicoanalitica, si pone l'opposizione, cioè l'integrazione godimento-desiderio. E per esempio qui c'è un elemento, per esempio, importantissimo dell'antropologia che io dico che bisogna proporre, e cioè vale a dire che il godimento è certamente centrale nella vita dell'uomo, ma paradossalmente non è il tutto dell'uomo. C'è un al di là del godimento, una roba stranissima, c'è un al di là del godimento, una cosa veramente strana. No, certo, ma io devo dire sulla questione del mettere, cioè, non è che ci sono delle ricette, cioè io dico la ricetta per me, dico questo, bisogna essere veramente seri, noi dobbiamo essere seri, non si può che essere seri, seri e realisti, con tutte le cose, bisogna avere la forza ogni tanto di fermarsi, di non aver paura, ma perché dobbiamo aver paura? Siamo fatti così. Non è vero che aspiriamo al bello, al buono e tutte quelle robe lì, un po' sì, un po' no. Quindi abituare a questa sincerità, a questo rigore, che secondo me è interessante, perché questa sincerità e questo rigore riguarda la cosa più difficile da riconoscere. Per me la cosa più difficile da riconoscere è l'esistenza del bene. Mi permetto di dire, è l'opposto di quello che si dice. È il bene che è sorprendente. E che noi non riconosciamo. Noi abbiamo trasformato il bene in una sorta di godimento. Per quello dico che dopo 2000 anni è diventato così, no? Adesso appena si parla, subito il cristianesimo è quello dell'accoglienza, dell'apertura, e tu ti accorgi che in questo continuare a parlare dell'accoglienza, dell'apertura, del Golgota, della sofferenza, un analista riconosce con chiarezza il godimento. Non so se è chiaro, eh? C'è un modo di godere nel parlare del povero, del sofferente. È evidentissimo, ma evidentissimo. Dico sempre che il godimento che noi abbiamo nel parlare delle malattie. Io dico sempre che la malattia è il sesso dei vecchi, no? Cioè, gli anziani, quando appunto hanno capito che dal punto di vista del sesso non va più, iniziano a parlare delle malattie. E c'è la gara fra chi sta male, no? Appena uno dice ho la cervicale, sapessi la mia, no? Certo, e lì vai dentro in una descrizione dettagliata dei flussi che escono dal tuo corpo, del catarro, no? Ci siamo? Certo, godimento massimo nel parlare dei poveretti, di quelli che stanno male, no? Dopo la spregiudicatezza, bisogna abituare a essere talmente seri da essere seri con il bene. Finisco dicendo che la cosa per me difficile di quello che dice Paolo, quando Paolo dice soffrite con chi soffre e gioite con chi gioisce, chiaramente la cosa più difficile è la seconda. Noi siamo incapaci di gioire con l'altro, invece godiamo come dei matti nella sofferenza dei bambini che muoiono nel passaggio del, no? Ci siamo? La televisione è piena, è un'orgia del godimento della sofferenza, eh? Quindi, e certo, però bisogna fermarsi lì, per esempio riconoscere questo, che quando tu parli della tua cervicale stai godendo come un matto. Ora io devo dire che certamente si gode come si può, ci sono altri mezzi però, cioè ci sono altri modi di godere che non di parlare della propria cervicale o del proprio lutto o della propria, no, questo è pazzesco, eh.
Alla tua domanda, Don Luca, tento di offrire soltanto uno spunto che vuole però rimanere in linea con diciamo quanto ho desiderato mettere a fuoco nel mio intervento, e quindi mi parrebbe di poter dire che secondo i racconti della Passione questa mediocrità che contraddistingue l'uscire dei discepoli dal cenacolo con Gesù e la loro distanza da lui, distanza fisica ma anche proprio interiore, forse proviene proprio dall'aver celebrato malamente la cena pasquale. C'è un versetto di Marco dove, in modo sorprendente rispetto alla logica narrativa, Marco scrive che i discepoli chiedono a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? Quasi che loro avvertano già prima di quella cena pasquale che chi mangia la Pasqua, quella Pasqua lì, è Gesù e lui soltanto. Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? E ricordando al tempo stesso Luca nella sua passione, al capitolo 22, è interessante come immediatamente dopo che Gesù sul pane e sul vino ha pronunciato quelle parole che ormai ci sono così familiari, ecco che la parola dei discepoli esce assecondando la logica della vicendevole opposizione, della vicendevole prevaricazione. La loro parola è da subito quella su chi fosse il più grande tra di loro. Non dico che tutto si risolve nel celebrare bene l'Eucaristia, però certamente quello credo che rimanga il fondamento, mettendo in conto poi che quand'anche celebrassimo sempre meglio l'Eucaristia, ci ritroveremmo in ogni caso sul Monte degli Ulivi, come dice il Vangelo, distanti almeno un tiro di sasso da Gesù. Quando Gesù si ritrova in quella solitudine della sua preghiera, della sua passione, almeno un tiro di sasso. E forse per questo che, rientrando ogni volta al cenacolo per celebrare nella gratitudine la vita nuova che ci è stata data, ecco che iniziamo quella celebrazione, se quella celebrazione è buona, chiedendo perdono. Ma ci sarebbe certo poi da aggiungere tanto tanto altro su strutture oggi nella Chiesa, su dinamiche relazionali, su strategie pastorali che possano favorire una buona esecuzione di quella uscita verso il Monte degli Ulivi. Al mio omonimo invece, che teme in fondo una venatura ancora diciamo colonialista, in quanto ho detto, no, certamente si tratta di raccogliere dalla tradizione della Chiesa e dalla prassi migliore della missione ecclesiale una minuta verità, che è vero, e riconosco, sono con te, spesso viene disattesa, ovvero che in ogni cultura, in ogni coscienza, lo Spirito di Dio, per vie note a Dio, semina frammenti, prefigurazioni, anticipazioni, riflessi del Verbo eterno di Dio. Così che in ciascuno, in ciascuna e anche in ciascuna configurazione culturale, religiosa, si possa percepire l'elemento, o meglio i plurimi elementi, dice il Vaticano II, di santificazione e di verità. Ovvero quel resistere, poiché tutti sono stati creati in Gesù Cristo, quel resistere in ciascuno di questi frammenti, di questi semi del Verbo di Dio, che in qualche modo già lo preannunciano, per i quali già lui in qualche modo è già presente. Certamente, da un lato si tratta, secondo la sana virtù dell'apostolo, come Barnaba, ad Antiochia, si tratta anzitutto da parte nostra, uscendo verso questi monti degli ulivi con le loro culture, si tratta in primo luogo di gioire, di gioire. E non in modo rognoso, come alcuni che, hai ragione, si atteggiano in modo imponente come i detentori della verità, e non invece puntare il dito cercando da subito di snidare occlusioni, svarioni, smagliature di quelle figure culturali, di questa coscienza, di quell'altra coscienza, di questo popolo, di quella consuetudine religiosa. Invece la gioia nel vedere la grazia di Dio che tu annunci compiuta in Gesù Cristo già all'opera per vie a Dio note in ogni dove, in ogni cuore, in ogni corpo, in ogni concrezione culturale dentro la storia, ad ogni latitudine. Quand'anche queste figure si presentino secondo una forma che diremmo di ostilità nei tuoi confronti. E questa lì veramente diventa impegnativa la fedeltà della Chiesa oggi a questa virtù apostolica, che sa scrutare e sa leggere nell'altro, qualsiasi sia la sua condizione etnica, etica, religiosa, sociale, culturale, sa scrutare e quindi leggere la presenza dei semi del Verbo.
Allora, ringraziamo innanzitutto i nostri due relatori di questa prima parte della mattina. Li ringraziamo anche, io ho avuto la sensazione, non so se anche per voi, di compiere proprio una parabola dal realismo antropologico alla sublimazione teologica. Un po' queste due cose fanno parte di tutti noi, io credo, un po' come hanno esemplificato bene parlando di Robinson Crusoe e di dell'innominato dall'altra parte. Insomma, credo che siano due parti, due componenti che stanno in noi e da cui appunto forse è bene prendere consapevolezza e non prescinderne. Quindi ci congediamo per una piccola pausa, perché appunto così ne abbiamo bisogno, e riprendiamo direi tra un quarto d'ora con l'intervento della professoressa Fucecchi. Grazie.